Benvenuti. La puntata di oggi è dedicata a un argomento che da secoli fa discutere scienziati e filosofi.
Airoz Alleb, a nord e al contrario, bella storia.
I still have a dream.
Buono il pollo!
Momento!
Fine della sigla. Ta ta ta.
Bentrovati ascoltatori di Radio Revolution e buona domenica. Qui c'è Silvia, Bella Storia, il programma che vi porta indietro nel tempo, e questa volta sarà una puntata bella pesante sia dal punto di vista delle canzoni che dei contenuti. Con me c'è William Gambetta. Ciao William.
Ciao.
Dottore di ricerca in storia qui a Parma, ricercatore al Centro Studi Movimenti, che ci parlerà di sinistra italiana.
Bene.
Una bella puntata sulla sinistra, su ciò che sta su ciò che è accaduto prima alla sinistra, perché ovviamente partiamo dagli albori, partiamo dal Partito Comunista Italiano, e cercheremo di capire che cosa sta succedendo adesso a questa sinistra. Avrete sentito probabilmente che Marchionne ha dato tutto il suo appoggio a Renzi, e la cosa fa un po' strano, perché Marchionne è un imprenditore, in teoria gli imprenditori e i politici di sinistra non dovrebbero proprio andare a braccetto. Ultimo è il caso Tempa Rossa, che sta dando un attimo di problemi al governo, e quindi staremo a vedere, cerchiamo di analizzare la situazione. Ma prima di tutto ovviamente viene la musica, come voi sapete molto bene, e quindi andiamo indietro, ma andiamo indietro non di molto, al 2005, Boulevard of Broken Dreams.
I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one, and I walk alone. I walk alone, I walk alone.
this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one.
Su Radio Revolution. Allora, torniamo a noi, torniamo a quello che stiamo dicendo, cioè Sinistra Italiana. Dunque, William, il Partito Comunista dopo la Seconda Guerra Mondiale, com'è, sì, cos'è, perché, per come?
Beh, è una domanda molto ampia e molto difficile, però diciamo che è un'organizzazione politica che ha determinato senz'altro la storia dell'Italia repubblicana, sì, perché è un partito che nasce nel 21 sull'onda della rivoluzione russa del 1917, sulla base della formazione della Terza Internazionale, sì, in Russia. Ma però diciamo che il partito come noi lo conosciamo nasce poi durante gli anni della Resistenza. Tu tieni conto che negli anni del fascismo, prima del luglio del 43, il partito arriva ad avere pochissime migliaia di iscritti, sì, si conta meno di 7.000 iscritti. E invece già nel dopoguerra il partito arriverà a contare più di 1.000.000 di iscritti, arriverà a contare addirittura nel breve volgere di pochi anni addirittura 2.000.000 quasi 300.000 iscritti nel 1947, quindi è una...
Aveva una base molto forte.
È quelli che si chiamano i partiti di massa, quindi sì, è un'organizzazione molto forte, molto radicata, e che arriverà ad avere tra il 22%, 25% fino al 34% nel 76, nelle elezioni del 76 e nelle elezioni dell'84.
Sì.
Solo che nasce con un'ambiguità di fondo, che è il suo legame con l'Unione Sovietica.
Certo.
Il legame con l'Unione Sovietica gli impone di avere l'Unione Sovietica come punto di riferimento, però si trova di qua dalla cortina, cioè si trova nel mondo
occidentale, certo.
E questo cosa comporta? Comporta che deve assumere una strategia politica diversa da altri partiti, mentre i partiti oltre cortina diventeranno partiti di governo, partiti unici di governo,
sì,
e i partiti invece nell'Occidente si ridurranno sempre più a minoranze. Per il ruolo del Partito Comunista d'Italia è un ruolo che contribuisce alla costruzione della democrazia liberale,
sì,
italiana, quindi farà parte del sistema politico a pieno titolo, è tra gli artefici della Costituzione repubblicana, è tra coloro che arrivano a vincere con il 2 giugno del 46,
certo,
con la Repubblica, e però con questa posizione ambigua per cui in Italia non si può fare la rivoluzione, non si vuole fare la rivoluzione, ma la democrazia deve essere sotto l'egemonia del ruolo delle classi lavoratrici.
Sì.
Palmiro Togliatti, che è il segretario dell'epoca, la chiama la strategia della democrazia progressiva. Quindi
sì,
una democrazia, quindi un terreno liberale, delle,
okay,
regole liberali, e però con un ruolo importante delle classi lavoratrici.
Certo. Ci sono il PCI, quindi è uno dei partiti più forti in Italia, probabilmente il secondo più forte dopo la Democrazia Cristiana.
Certo,
no?
Sì, è il secondo più forte della Democrazia Cristiana, solo che mentre la Democrazia Cristiana si appoggia
sì,
alle strutture della Chiesa Cattolica,
sì,
quindi per tutta una prima fase è un partito che non può non avere stretti legami con la struttura,
sì,
ecclesiale,
certo,
diciamo, il Partito Comunista Italiano è un partito assolutamente autonomo, o meglio, è autonomo con un forte legame con l'Unione Sovietica, e quindi questa ambiguità di fondo rimarrà per tutta la sua storia di fatto.
Legame piuttosto scomodo, e negli anni 70, adesso cominciamo a parlarne, poi una breve pausa e torneremo più tardi, ha dei problemi anche con l'estrema sinistra.
Sì, diciamo che a sinistra del PC ci sono sempre gruppi politici, organizzazioni sì. politiche che contestano questa sua ambiguità. Qual è la contestazione di fondo? O quella di essere legati troppo all'Unione Sovietica, o di essere ormai, di essersi adeguati ormai alle dinamiche della democrazia liberale, quindi di essere diventato non più di essere diventato un partito riformista che non ha la minima intenzione di fare la rivoluzione.
Certo.
Se non che per tutta la prima fase, fino appunto al grande urto conflittuale del 68-69, queste minoranze sono minoranze veramente marginali, sia sul piano politico che sul piano sociale, quindi non trovano forme di organizzazione minimamente di massa,
sì.
seppur molto nobili, seppur molto
certo.
nobili anche sul piano intellettuale, culturale, fortemente interessanti, ma solo con l'urto conflittuale del 68 si organizzeranno quelli che sono i gruppi della sinistra rivoluzionaria, che contesteranno direttamente e tenteranno di strappare l'egemonia almeno nelle classi lavoratrici, o soprattutto tra gli studenti e i giovani.
Certo. È effettivamente difficoltoso poi il passaggio che ha il PC negli anni 70. Ora facciamo una brevissima pausa con David Bowie, Where Are We Now?
Had to get the train from Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle under the stars. A man lost in time near Cardiff. Just walking the dead. Thousand people, crossbows and broken, fingers are crossed just in case. Walking the dead. As long as there's me.
Parlavamo quindi di sinistra italiana, della sinistra degli anni 70 con William Gambetta. William, cosa succede dopo il 68 e con l'esplodere quindi di questi movimenti?
Beh, diciamo che gli anni 70 sono studiati ormai da diversi anni e quindi noi abbiamo una conoscenza piuttosto approfondita, nonostante diciamo nei dibattiti televisivi si la prima cosa che si fa è subito schierarsi da che parte, sì, da che parte sta. Allora, la sinistra è molto viva negli anni 70, però è molto variegata. Allora, abbiamo il ruolo del Partito Comunista, che è un ruolo assolutamente determinante. Tieni conto che nel 76, appunto, alle elezioni politiche arriva al 34,4% dei voti, il suo massimo storico, sì, se non consideriamo l'84, che però era per le europee. E soprattutto è un partito vivo, no? È un partito che è nelle lotte sociali, nelle lotte sindacali, eccetera. Alla sua sinistra abbiamo invece questo arcipelago di gruppi che però hanno una fortissima dimensione di massa, nel senso che si è calcolato che i diversi gruppi della nuova sinistra o sinistra rivoluzionaria che contestano il PC come partito riformista, sì, contassero addirittura 100.000 militanti, no? Quindi l'idea di essere dentro le lotte sociali, certo, e soprattutto dentro le lotte sociali anche con un progetto che è un progetto antisistemico, quindi un progetto, sì, di transizione al socialismo, quindi spingevano in quella direzione. Ora, tutto questo, gli anni 70 andrebbero periodizzati, diciamo, sì, che tutte queste grandi aspettative si chiudono nella seconda metà degli anni 70 e si, sì, chiudono nella seconda metà degli anni 70 per altre ragioni, tra le quali anche le azioni armate dei gruppi come le Brigate Rosse, come Prima Linea, come, sì, altri gruppi dell'estrema sinistra eversiva.
Quindi fanno tutto da soli, nel senso che prendono piede e poi però distruggono le loro speranze e le loro ambizioni
però queste,
da soli.
Diciamo che vanno divisi le due questioni, sì, cioè non sono, dire sinistra rivoluzionaria non significa dire è tutto uguale, no? E quindi,
certo,
fanno e disfano, no. Io ho studiato personalmente il caso di Democrazia Proletaria, sì, che tende a fondere diversi di questi, tre delle principali organizzazioni della sinistra rivoluzionaria, ed è fortemente contraria ai gruppi armati, fortemente, certo, contraria ai gruppi armati. E quando vede che dei propri militanti, no, tendono a scivolare su quel terreno, i dirigenti fanno di tutto per recuperarli su un terreno politico e non, sì, di politica armata. Quindi diciamo che probabilmente i gruppi armati, una delle cause dei gruppi armati sono dell'avanzare delle azioni dei gruppi armati in Italia, sono determinati non tanto dall'ideologia rivoluzionaria, per, sì, questo è anche all'interno del Partito Comunista, certo, ma quanto dalle dinamiche della Repubblica Italiana. Prima dei gruppi armati pensa solo che viene la fase della strategia della tensione,
sì,
da Piazza Fontana a Pinelli, ti puoi immaginare quali aspettative abbia messo in crisi rispetto alle nuove generazioni,
certo,
quella strategia, no? Sapere che una bomba in una piazza, in un treno, eccetera, ha visto anche dei funzionari dello Stato nelle alte sfere,
sì, sì,
ecco, ha messo in crisi la credibilità di uno Stato democratico. Ora,
certo,
non voglio dire che i gruppi armati ci sono solo perché ci sono stati,
no,
i funzionari, ovvio, collusi con le versioni di destra, questo no, però la storia è complessità, quindi,
sì,
bisognerebbe avere un pochino più di tempo per,
certo,
entrare nel merito.
La recrudescenza degli anni 70 è dovuta anche alle azioni dei movimenti di estrema destra.
Sì, certo, certo, tollerati da funzionari dello Stato, questo, cioè, non sono io che lo dico, c'è un grandissimo storico che è Claudio Pavole, che quando parla della continuità dello,
sì,
Stato tra fascismo e Repubblica Democratica dice esattamente questo, cioè,
certo,
e questo trova una spiegazione storica, no? Perché,
sì,
l'Italia era parte del blocco occidentale,
sì,
e quindi all'interno dello Stato, come dire, incoraggiare un forte spirito anticomunista era una cosa positiva per,
certo,
per le sfere statali.
Beh, sì, ovvio, certo. Quindi anni 70, anni molto molto complessi, effettivamente servirebbe un molto 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 più tempo per parlarne. Noi andiamo quindi al 1974 con Fabrizio De André.
Evaporato in una nuvola rossa, in una delle molte feritoie della notte, con un bisogno di attenzione d'amore, troppo se mi vuoi bene piangi, per essere corrisposti, valeva la pena divertirvi le serate estive con un semplicissimo mi ricordo. Per osservarvi affittare un chilo d'erba ai contadini in pensione e alle loro donne, e regalare a piene mani oceani ed altre onde ai marinai in servizio, fino a scoprire ad uno i vostri nascondigli, senza rimpiangere la mia credulità. Perché già dalla prima trincea ero più curioso di voi, ero molto più curioso di voi. E poi sospeso tra i vostri come sta, meravigliato da luoghi meno comuni e più feroci, tipo come ti senti amico, amico fragile, se vuoi potrò occuparmi un'ora al mese di te. Lo sa che io ho perduto due figli, signora, lei è una donna piuttosto distratta. Ancora ucciso dalla vostra cortesia, nell'ora in cui un mio sogno, ballerina di seconda fila, agitava per chissà quale avvenire il suo presente di segni enormi e il suo cesareo fresco, pensavo è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra. Poi seduto in mezzo ai vostri arrivederci, mi sentivo meno stanco di voi, ero molto meno stanco di voi. Potevo stuzzicare i pantaloni della sconosciuta fino a vederle spalancarsi la bocca potevo chiedere ad uno qualunque dei miei figli di parlare ancora male ad alta voce di me. Potevo barattare la mia chitarra e il suo elmo con una scatola di legno che dicesse perderemo. Potevo chiedervi come si chiama il vostro cane. Il mio è un po' di tanto che si chiama Libero. Potevo assumere un cannibale al giorno per farmi insegnare la mia distanza dalle stelle. Potevo attraversare litri e litri di corallo per raggiungere un posto che si chiamasse Arrivederci. E mai che mi sia avvenuto in mente di essere più ubriaco di voi, di essere molto più ubriaco.
Radio Revolution, la radio degli studenti universitari di Parma.
We'll be right back.
Vi ho fatto sentire fino alla fine questa canzone, I Want It All dei Queen, e prima Amico Fragile di Fabrizio De André, perché era bellissima, vabbè, secondo me, la chitarra alla fine. Allora, torniamo alla sinistra, abbiamo accennato le caratteristiche del Partito Comunista, abbiamo accennato a grandissime linee quelle degli anni, il movimento degli anni 70, che vabbè, anche lì ne stavamo parlando prima durante le canzoni, ce ne sarebbero da dire perché le diversità sono enormi e se non si fa attenzione alle differenze si può rischiare di sbagliare e mettere in un calderone tutto quanto. Arriviamo al crollo del muro di Berlino, 9 novembre 89, la si crolla, quindi poi nel 91 l'Unione Sovietica. Cosa succede alla sinistra italiana?
Beh, intanto la sinistra italiana arriva a quell'appuntamento in forte crisi, una crisi diversa da partito a partito. Sì. Il Partito Comunista Italiano è alla perenne opposizione, no? E quindi è in forte difficoltà, è ancora un partito di massa, perché è un partito che alla fine degli anni 80, nell'89, aveva ancora oltre 1.400.000 iscritti, e però è un partito che è marginalizzato, no? Perché il governo è nelle mani del pentapartito, cioè sì. Il pentapartito ha due protagonisti principali, che sono la Democrazia Cristiana e il Partito Socialista, che è il sì. Partito Socialista di Bettino Craxi. E poi ci sono, cioè la minoranza del polo laico, diciamo. Però il PC arriva appunto dopo una agonia di iscritti, di forze, di incapacità a entrare nel gioco politico, mentre il Partito Socialista, che dovrebbe approfittarne di questa certo. crisi epocale del comunismo novecentesco, arriva invece compromesso totalmente con il potere politico, no? Proprio sì. sul piano etico, no? Di lì a poco ci sarà Tangentopoli certo. che taglierà la testa al vertice intero del Partito Socialista sì. Craxiano. Quindi è un appuntamento che teoricamente dovrebbe giocare i ruoli all'interno mm-hmm, della sì. sinistra, per cui il Partito Socialista dovrebbe prendere il sopravvento sul PC in piena crisi, ma questo non avviene perché a sua volta il Partito Socialista è stretto da una certo. morsa etica, no? E dalla sua compromissione con i meccanismi del potere. Quindi inizia la ricerca dell'identità, l'eterna sì. ricerca dell'identità, probabilmente non ancora conclusa, quindi il dibattito certo. che durerà un paio d'anni fino al febbraio del 91 su sì. no, che cosa fare con lo scioglimento del Partito Comunista Italiano sì. probabilmente non è ancora vivo dopo oltre 25 anni, cioè è ancora vivo perché appunto non la sinistra non si è ancora ridefinita.
Infatti ci sono state moltissime divisioni tra i partiti all'inizio, per esempio Partito Comunista diventa Partito Democratico della Sinistra e dall'altra parte Partito della Rifondazione Comunista.
Certo.
Poi fanno mille coalizioni, mille certo. partitini, eccetera.
Certo, io penso che questa crisi epocale, questa ricerca di identità della sinistra italiana, in questo coinvolge tutta quella parte che dice di abbandonare il sogno della palingenesi sociale, sì. quindi la creazione del Partito Democratico di Sinistra, sì. quindi la scelta di un partito che rifiuta la rivoluzione, no? E si mette sul terreno democratico come nuovo soggetto politico, ma coinvolge inevitabilmente anche la rifondazione, il Partito della Rifondazione Comunista, no?
Certo.
Quindi, e quindi le diverse scissioni che in questi 25 anni noi abbiamo visto sono ancora il frutto di questo travaglio.
Adesso la sinistra ha trovato un'identità? È una domanda forse un po' provocatoria. Ce l'ha un'identità?
C'è stato un accesissimo dibattito sì? negli anni 90 su che cos'è la sinistra, no?
Sì.
Tanto che Giorgio Gaber nel 94 no, sì? fa una canzone prendendo un po' in giro tutti, no? Destra e sinistra. Cos'è di destra e cos'è di sinistra? Ecco, qui ci vorrebbe un paio di minuti almeno di tempo per rifletterci meglio.
Certo, allora i minuti ce li prendiamo tutti, e prima ci ascoltiamo You Found Me dei The Fray.
I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one, all alone, smoking his last cigarette. I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days spent by telephone.
È arrivato il momento della rubrica di musica e visto che prima abbiamo nominato un certo autore, una certa canzone, adesso ne discutiamo. Stiamo parlando di Destra e Sinistra di Giorgio Gaber, come diceva prima William, canzone del 1994. Teniamo ben presente che anno è il 94, primo governo di Berlusconi, c'è stata Tangentopoli, Mani Pulite, quindi sfiducia nei confronti dei partiti, e Gaber si fa la domanda che ci stiamo facendo anche noi: dov'è la destra, dov'è la sinistra?
Certo, sì, diciamo che è un tema molto molto vivo, no, in quegli anni. Io ho in mente un libro di Norberto Bobbio, pubblicato per la Donzelli proprio nello stesso anno, mi sembra, che si intitola proprio Destra e Sinistra. E Norberto Bobbio, che inizia ad analizzare dicendo: ma cos'è di destra, cos'è di sinistra, riprendendo un po' le principali voci intellettuali del tempo. Allora, quello che dice, secondo me, è ancora molto attuale anche per, sì, per confrontarci su Renzi, appunto, uomo di destra, uomo di sinistra, eccetera. E lui dice: guardate che destra e sinistra nascono su un'idea di spazio, no? Su un'idea, sì, di spazio, cioè su una, è una concezione dello spazio per cui casualmente alcuni gruppi si mettono a sinistra, altri gruppi si mettono a destra, tenendo presente che però sul piano religioso è la destra il lato positivo, mentre invece sul, sì, piano politico la concezione, appunto, dell'emiciclo, no? Del Parlamento, dalla rivoluzione francese in poi, prevedeva che alcuni gruppi si mettessero a sinistra. Ora, questa collocazione cambia nel tempo, per cui noi, certo, nel Regno d'Italia abbiamo la destra liberale e la sinistra liberale, e poi abbiamo la sinistra radicale, che è diversa da quella che noi concepiamo oggi come sinistra radicale. Quindi molto probabilmente la sinistra di cui parliamo oggi è radicalmente diversa, certo, estremamente diversa rispetto alla sinistra di cui parlavamo prima del 91 con il Partito Comunista e così via. È molto diversa. Probabilmente noi parliamo di una sinistra liberale e di una destra liberale, cioè parliamo di una concezione del mondo che sul piano ideologico, sul piano della visione del mondo, è molto simile e si interpreta. E allora Norberto Bobbio dice: però c'è un'essenza nella sinistra? E secondo lui sì, c'è un'essenza nella sinistra. Mm-hmm. Quello che, sì, differenzia la sinistra dalla destra dovrebbe essere quella di porre rimedio alle diseguaglianze. Quindi, sì, la sinistra è favorevole all'eguaglianza, la destra non è favorevole all'eguaglianza perché punta tutto sull'individuo, punta sulla persona, sull'idea che ciascuno di noi è fatto in un modo diverso e deve essere favorito questo proprio atteggiamento individuale, queste proprie propensioni, certo, individuali. Ora, io, a mio avviso, la politica, lo stesso Bobbio ci dice che può essere letta così, quindi, sì, con una visione assiale orizzontale, ma ci sono altre visioni della politica, per esempio una visione assiale verticale, che probabilmente oggi è più stimolante, sì, perlomeno è meno in voga, che è l'idea dell'alto e del basso, no? Dei governati e dei governanti, sì, no? Dei diretti e di chi è diretto, dei subalterni e delle classi dominanti. Ecco, questo, secondo me, vedere la politica in questo modo, ecco già il legame tra Marchionne e Renzi si colora di altre tinte, diciamo.
Sì, si può capire meglio, ma anche perché, come dice Gaber, una diversità che al momento dove è andata non si sa. Certo. Non si capisce ormai, si fa molta fatica a capire la differenza. Per esempio, inizio anni 90, Berlusconi è porta a porta da Vespa, firma il contratto con gli italiani. Un anno fa, due anni fa, lo fa anche Renzi. Allora, Berlusconi, da quello che mi ricordo io, era di destra, Renzi, da quello che mi ricordo io, era di sinistra. Vengono qualche dubbio: Renzi è di destra o è di sinistra?
E certo, appunto, bisogna dare contenuti a quest'idea di sinistra. Se noi stiamo all'idea che ci propone Bobbio, cioè l'idea, sì, della sinistra è un'idea di eguaglianza, è un'idea di collettivo, è un'idea di porre rimedio alle diseguaglianze in senso egualitario, sì, non significa tutti uguali, però significa, perché ogni epoca ha le sue, certo, specificità, però l'idea di pensare alla società prima che all'individuo, allora non so se uno di, insomma, Matteo Renzi può essere definito come tale. Vi ripropongo però l'idea dell'alto e del basso. Senz'altro uno come Matteo Renzi o come Silvio Berlusconi o, sì, come Marchionne stanno in una posizione, mentre altri
stanno in un'altra, stanno, certo, in un'altra. E allora andiamo ad ascoltare le parole dissacranti e ironicissime, se si può dire, di Giorgio Gaber con Destra e Sinistra.
Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente poco osservia quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Fare il bagno nella vasca è di destra, far la doccia invece di sinistra. Un pacchetto di Marlboro è di destra, di contrabbando è di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una bella minestrina è di destra, il minestrone è sempre di sinistra. Tutti i fichi che fanno oggi sono di destra, se annoiano sono di sinistra. Scarpette da ginnastica o da tennis hanno ancora un gusto un po' di destra, ma portarle tutte sporche un po' slacciate è da scemi più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? I crucischi sono un segno di sinistra, con la giacca vanno verso destra. Il concerto nello stadio è di sinistra, i prezzi sono un po' di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Con l'asso quasi sempre di sinistra, i reciclati più che mai di destra, la pisciata in compagnia è di sinistra, il cesso è sempre in fondo a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? La piscina bella azzurra e trasparente, è evidente che sia un po' di destra, mentre i fiumi, tutti i laghi, anche il mare sono di merda più che di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? L'ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. È la passione, l'ossessione della tua diversità, che al momento dove è andata non si sa, come non si sa, come non si sa. Io direi che Culatello è di destra, la porta delle di sinistra. Se la cioccolata svizzera è di destra, la Nutella ancora di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il pensiero liberale è di destra, ora è buono anche per la sinistra. Non si sa se la fortuna sia di destra, la sfiga è sempre di sinistra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Il saluto vigoroso a pugno chiuso è un antico gesto di sinistra, un po' degli anni venti, un po' romano, è da stronzi oltre che di destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ideologia, ideologia, malgrado tutto, credo ancora che ci sia. E continuare ad affermare un pensiero e il suo perché, con la scusa di un contrasto che non c'è. Tutto il vecchio moralismo è di sinistra, la mancanza di morale a destra, anche il papo ultimamente un po' a sinistra, e il demonio ancora andato a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Le elezioni se le vince la sinistra, è fatale che si sposti a destra. Sono sicuro che il bastardo è di sinistra, il figlio di puttana è a destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Una donna emancipata è di sinistra, riservata è già un po' più di destra. Ma un figone resta sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Tutti noi ce la prendiamo con la storia, ma io dico che la colpa è nostra. È evidente che la gente è poco seria quando parla di sinistra o destra. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Ma basta!
Io ho dimenticato per l'ennesima volta di accendere i microfoni, mi è successo anche l'altra volta e quindi tutto quello che ho detto adesso è andato col paese. Scusatemi, perdonatemi, questi sono i problemi dell'autoregia quando si è una capra con la tecnologia. Dicevo, basta, è l'ultima cosa che ha detto Giorgio Gaber, basta anche perché è finita la puntata. Seguiteci su Facebook, Bella Storia, Centro Studi Movimenti di Parma e Radio Revolution Parma, per qualsiasi cosa contattateci tramite messaggio, vi rispondiamo subito immediatamente. Io ringrazio William Gambetta di essere stato con noi.
Grazie a voi.
E vi auguro ancora buona domenica e ci sentiamo esattamente tra un mese.
La puntata di oggi è dedicata a un argomento che da secoli fa discutere scienziati e filosofi.
Airoz Alleb, a nord tra contrar, bella storia.
I still have a dream.
Buono il pollo!
Momento!
Fine della sigla. Ta ta ta.